www.ladyjo.it e la storia continua. Le invasioni barbariche. Le grandi battaglie e quando i barbari scendono in campo. Nei tormentati secoli delle migrazioni e delle invasioni, alcuni eventi spiccano come fondamentali. Innanzitutto il superamento del limes, il confine fortificato dell'impero romano. Esso avvenne in due momenti. Nel 376 i visigoti rifluirono disordinatamente verso il confine danubiano, in fuga davanti agli Unni. Le autorità romane li fecero passare in terra romana, visto che erano alleati dell'impero. Ma i maltrattamenti dei funzionari provocarono le loro ribellioni e si arrivò così alla giornata di Adrianopoli nel 378, in cui l'esercito imperiale subì una catastrofica sconfitta e lo stesso imperatore Valente fu ucciso. In seguito i visigoti, spintisi a occidente, misero a sacco Roma nel 410 e ci fu chi credette che fosse giunta la fine del mondo. Prima di stanziarsi nella regione di Tolosa e poi nel secolo successivo in Spagna, l'altro confine, il limes renano, fu invece sfondato la notte del 31 dicembre del 406, quando il fiume ghiacciato fu attraversato da molti gruppi barbarici, Alani, Vandali, Burgundi, Alemanni e altri ancora, cui poi si unirono i Franchi, che erano teoricamente a guardia dei confini. Il governo romano in Gallia era finito, anche se il regime imperiale in Occidente durò ancora 70 anni. E l'ultimo imperatore fu Romolo Augusto e fu deposto nel 476. Nello stesso 406 le legioni romane venivano ritirate dalla Britannia, che nei decenni successivi fu sconvolta dagli attacchi via mare dagli Angli, Sassoni e Iuti, forse chiamati dalle stesse superstiti autorità romane dell'isola. Ma gli invasori provenienti dal continente dovettero combattere duramente contro gli indigeni britannici romanizzati e che opposero una fiera resistenza. Altrove invece ciò che colpisce è la quasi totale mancanza di battaglie. A parte Adrianopoli, gli altri scontri di questi secoli videro combattere gli uni contro gli altri dei gruppi barbarici, come i Franchi di Clodoveo, che sconfissero i Visigoti a Vailly, cacciandoli in Spagna nel 507, o le battaglie svoltesi pochi anni prima sul Brenta a Verona, fra Odoacre e Teodorico. Unica eccezione importante, lo scontro dei campi catalaunici in Gallia nel 451. Lì Ezio, definito talvolta l'ultimo generale romano, sconfisse Attila e gli Unni, che si ritirarono verso le steppe orientali. Ma Ezio comandava un esercito in gran parte composto da federati germanici. Senza i Visigoti, ad esempio, non ce l'avrebbe mai fatta. La mancanza di un'effettiva resistenza è la prova della dissoluzione della macchina militare dell'impero, sostituita progressivamente dai federati barbarici che finirono poi per prendere direttamente il potere. E la migrazione dei Longobardi. Paolo Diacono, un longobardo friulano morto forse nel 799, ci ha lasciato una Storia dei Longobardi, che contiene nella sua prima parte uno dei racconti più estesi che noi possediamo della migrazione di un popolo barbarico. In gran parte, va presa come un insieme di miti e non di fatti. Per Paolo, gli antenati dei Longobardi, i Vinili, venivano da lontana Scandinavia. Di lì la sovrappopolazione avrebbe spinto i più giovani fra loro, estratti a sorte, a mettersi in viaggio alla ricerca di nuove terre. Sbarcati nel nord della Germania, in realtà Paolo usa nomi misteriosi, Scoringa, Mauringa, Golanda, Antab, Bantaig, Vurgundaib, dovettero combattere contro i più numerosi Vandali e allora chiesero aiuti al dio Wotan, altrimenti noto come Odino. La loro sacerdotessa Gambara, accordatosi con Freya, moglie di Wotan, suggerì uno stratagemma. Le donne dei Vinili si fecero vedere con i capelli lunghi sciolti a mo' di barbe, in onore a Wotan, il dio della lunga barba. Così questi dette loro la vittoria e un nuovo nome, Longobardi, lunghe barbe. Nel proseguio della marcia i Longobardi si scontrarono con gli Assipitti, anch'essi più numerosi di loro. Vinsero di nuovo con l'astuzia, ma stavolta fingendo di essere il numero maggiore, moltiplicando i fuochi dell'accampamento e facendo circolare la voce che al loro interno c'erano i cinocefali, uomini della testa di cane così feroci che in battaglia bevevano il sangue dei nemici intimoriti. Gli Assipitti rinunciarono alla guerra, ma i Longobardi ottennero di passare oltre solo dopo il vittorioso duello fra il loro campione e il loro campione degli Assipitti. Più avanti, morti i due fratelli che l'avevano guidati fin lì, Ibor e Aio, figli di Gambara, elessero finalmente un re, Aglimundo. Questi trovò nei bambini, figli di una prostituta, annegati in uno stagno. Toccando con la lancia i colpicini, un bimbo ancora vivo affrettò la lancia e il re lo adottò e divenne poi re al suo posto. Quando i bulgari, gli Unni, uccisero Agilmundo, si chiamò la missione da Lama, stagno. Così la saga raccolta, sia pure con scetticismo e distacco da Cristiano Paolo, ci racconta la sua versione delle origini del nome, della religione, della dinastia e dell'istituzione regia dei Longobardi. L'ultima parte della saga diventa progressivamente storia. In Pannonia, i Longobardi, qualche decina d'anni prima di entrare in Italia, sono del resto ancora nel mirino delle fonti bizantine. Il protagonista di questa fase è il giovane Alboino, il condottiero che porterà il suo popolo in Italia nel 568-69. Spicca la storia del suo coraggio quando, ucciso il figlio dei Gepidi con un pugno di compagni, egli si reca alla corte Gepida per ottenere, secondo l'uso del suo popolo, che un re straniero, in questo caso il padre del guerriero da lui ucciso, gli conceda le armi. Dopo momenti di tensione, il re gli dette le armi del figlio, così Alboino poté finalmente diventare commensale di suo padre. Era diventato uomo ed erede designato a tutti gli effetti. www.redigio.it e la storia continua.